Massimo Picozzi, personaggio direi notissimo, in particolare negli ultimi anni anche al pubblico televisivo grazie a una serie di trasmissioni e in particolare alla linea d'ombra su Rai 2, grazie ai suoi lavori in particolare per la visibilità mediatica con Carlo Lucarelli, Scena del crimine, Tracci criminali, Serial killer, ma soprattutto docente di criminologia presso l'Università Carlo Cattaneo, criminologo, autore di una serie di volumi, Un oscuro bisogno di uccidere, Pedofilia non chiamate l'amore, Piccoli omicidi, uno straordinario manuale di criminal profiling. E Massimo Picozzi ha voluto intitolare l'incontro di oggi Hollywood Babilonia, facendo riferimento a un celeberrimo libro di Kenneth Anger, grande cineasta, regista, sceneggiatore, quant'altro, inglese ma americano di adozione, che nel 1975 pubblica questo volume, la prima parte di un libro che poi avrà una seconda appendice nel 1984, dedicato ai grandi crimini della storia di Hollywood, di questo luogo reale situato nei dintorni di Los Angeles, che in brevissimo tempo, fra la fine degli anni 10 e i primissimi anni 20, diventa una specie di luogo dello spirito nel quale le norme che regolano le comuni esistenze umane sono sospese quantomeno e spesso sovvertite, e nel quale il principio di realtà lascia pieno spazio, piena libertà al principio di piacere. Io lo interpellerei subito sulla scelta di questo riferimento al libro di Anger, per poi magari sollecitarlo successivamente anche su episodi più vicini a noi nel tempo e geograficamente.
Allora, grazie a tutti. La suggestione è partita dal fatto che io personalmente trovo molto più interessanti i delitti accaduti anni fa e quindi direi che tutto sommato, travolto da Perugia, Garlasco, Cogne, Gravina di Puglia e una serie di accadimenti degli ultimi tempi, ovviamente poi in questa settimana, soprattutto la vicenda di Cogne, mi è piaciuto tornare un attimo indietro, riprendere storie del passato, un po' perché poi io mi ritrovo a lavorare in ambito anche mediatico. L'idea è stata quella di recuperare questo libro. Vi consiglio di comprarvelo, questo testo che si chiama Hollywood Babilonia, sia la prima parte che la seconda, è ancora disponibile della Delphi, perché effettivamente è uno spaccato eccezionale. Però il mio lavoro, il lavoro di criminologo, è molto molto intrecciato a quello di rese spettacolari. Ma non parlo soltanto delle serie televisive più recenti. Tenete conto che la serie televisiva più vista sembra essere CSI, ma non l'originale CSI Miami. A me è capitato per 2 anni che mi chiedessero di fare il supervisore della traduzione dei testi per CSI Miami, così come, tutto sommato, quando anche si esce, ma qui abbiamo un maestro che può confermarcelo, quando si esce dal genere strettamente criminologico, criminalistico, che si va in altre serie televisive, la trama è la stessa. Dottor House. Che immagino molti abbiate visto, se non tutti, voi prendete la classica narrazione del romanzo giallo, che è fatto di omicidio, investigazione, soluzione con punizione del colpevole, togliete l'omicidio, ci mettete la malattia e vedete che viene fuori paro paro il discorso di... Il primo racconto che volevo farvi, però, per farvi capire quanto realtà e immaginazione possano intrecciarsi, è un fatto che è stato ripreso poi in un film. Il film si chiama Magnolia, ed è l'apertura di Magnolia. Il fatto è successo veramente, ecco, voi mi perdonerete se vado avanti e indietro negli anni, perché tanto facciamo chiacchierate. Il fatto è veramente successo, nel senso che è stato raccontato, questa situazione è stata raccontata nel 1993 al convegno nazionale statunitense dei medici legali. Se voi siete abituati a vedere Gil Grissom, quello che fa ogni tanto le sue abitudini a conservare vermi, lepidotteri e vari organismi più o meno deformi, sapete che i medici legali possono avere assolutamente un loro umorismo particolarmente macabro. Figuratevi poi a una riunione nazionale in cui, e alla cena sociale, c'è il presidente di quell'anno, sono a San Diego, che non vede l'ora di stupire tutti i colleghi, con una storia che potete immaginare alla cena sociale quale che sia. Sa benissimo quindi che i colleghi sono abituati a sentire di tutto di più, ma in realtà quella sera riesce a zittire tutti. Perché racconta questa storia? La storia di un collega, di un loro collega medico legale, che un bel giorno si è visto arrivare sul tavolo anatomico per le autopsie il cadavere di un giovinotto con accompagnato una cartelletta in cui c'era scritto suicidio. Il problema è che il ragazzotto aveva una ferita d'arma da fuoco alla testa e quindi in una zona assolutamente che era impossibile da raggiungersi con una mano. E di fianco, quello che più ancora sorprendeva il medico legale è che c'era scritto che il suicidio era avvenuto per defenestrazione. La cartelletta diceva suicidio perché si era buttato e il cadavere aveva un foro da proiettile in testa. Il medico legale deve per forza chiudere con una diagnosi, allora cerca di ricostruire la storia e scopre che quel ragazzo era salito al decimo piano di un palazzo e si era buttato dal decimo piano, ma mentre transitava davanti alla finestra del nono piano qualcuno aveva sparato pigliandolo in pieno. Il fatto è che chi ha sparato non sapeva che all'ottavo piano ci stavano delle reti di protezione per quelli che stavano lavando i vetri. Per cui il cadavere non è arrivato a terra, non si è fatto assolutamente nulla, non si sarebbe ammazzato e quindi il coroner si ritrova da suicidio a omicidio. Soltanto che adesso c'è un problema. Il problema è che chi gli ha sparato? Essendo rimbalzato sulla rete di protezione, hanno fatto fatica anche a capire qual era la finestra da cui era uscito il colpo. Alla fine trovano questo appartamento, abitato da due vecchietti, estremamente simpatici, che prima negano, poi alla fine il vecchietto dice «Sì, forse è successo un incidente, perché io ogni tanto mi arrabbio con mia moglie». E quando mi arrabbio, due settantenni, quando mi arrabbio con mia moglie, prendo la pistola e gliela punto addosso. A che l'investigatore dice, va bene, abbiamo capito com'è andata, evidentemente quella sera, nel litigare con la moglie, è partito un colpo in maniera involontaria. Soltanto che il vecchietto è assolutamente perplesso, perché dice, ma io sono 20 anni che litigo con mia moglie e la minaccio con la pistola, ma non ho mai caricato l'arma. Qui l'arma è sempre rimasta scarica. E quindi a questo punto l'investigatore si trova con un altro problema, che è quello di dire chi ha messo il proiettile nell'arma. Passano circa un mese quando si fa vivo un soggetto, una persona che dice io so come sono andate le cose. E racconta del fatto che c'era un figlio di questa coppia, un figlio disordinato, un po' sbandato, forse anche tossicodipendente, che dipendeva completamente dai genitori e ogni tanto andava dalla mamma o dal papà per cercare di farsi dare dei soldi con cui tirare avanti. E qualche giorno prima del fatto, questo ragazzotto si era presentato e la madre lo aveva brutalmente scacciato, per cui lui, per vendicarsi, aveva infilato i proiettili nel caricatore della pistola. Pensando, sicuramente mio padre litigherà, come è sempre fatto, con la mamma, sparerà, io ho risolto i problemi perché la mamma finisce all'ospedale, il papà finisce in galera, io eredito tutto e sono a posto. Vi sto raccontando una storia assolutamente vera che è finita come incipit di un film, perché le cose poi sono andate in questa maniera, che il tempo è passato e accidentaccio il vecchiettino ha deciso che non gli andava più di litigare con la moglie. Per cui sono passate le settimane e il nostro ragazzo era sempre più in difficoltà, anche perché strangolato da debiti e da problemi suoi personali, e dopo qualche settimana in cui attendeva invano che il papà sparasse alla mamma, era salito sul decimo piano, si era buttato da quell'appartamento per essere intercettato dal colpo di pistola del papà che quella sera aveva litigato con la mamma. Pum. Fatto raccontato al Congresso Nazionale dei Medici Legali 94 a San Diego. E utilizzato per l'inizio di questo film che si chiama Magnolia. Per cui spero di avervi stupito abbastanza con la casualità. Io mi sono divertito quando ha fatto la tesi di criminologia, a fare la tesi di criminologia su un romanzo di Dürrenmatt, che è La Promessa. La Promessa è un romanzo bellissimo, si chiama come sottotitolo Un Requiem per il romanzo giallo, da cui hanno tirato fuori un film con Jack Nicholson. Perché sono assolutamente convinto che nel mio settore, nel mio campo, non ci siano ricette, non ci siano certezze, non ci siano sicurezze, e che tutto sia molto difficile poi da decifrare. Non so chi abbia visto La Promessa, ma vi racconto rapidissimamente il libro. L'occasione è un criminologo, uno scrittore di romanzi gialli che in un viaggio in treno incontra un criminologo e dice a questo personaggio, che lui in fondo i criminologi li ama poco perché ha una storia da raccontare, e racconta la storia di un commissario che era stato coinvolto nelle indagini per degli omicidi fatti da un serial killer a danni di bambini. Questo commissario aveva capito assolutamente tutto, a un certo punto ha cominciato a chiedere ai colleghi di avere una mano per andare ad arrestare questo serial killer, esattamente capendo dove avrebbe colpito di nuovo. I suoi colleghi gli danno retta soltanto perché a un certo punto sono impietositi, pensano che il loro commissario stia sclerando completamente, si sia fissato, ma per pietà gli danno retta. Il nostro commissario alla fine convince tutti, fa un appostamento, un agguato, passano le ore, non arriva assolutamente nessuno, pian piano i suoi colleghi lo abbandonano, lui finisce fuori dalla polizia a bere sempre di più e si ubriaca finché muore di cirrosi epatiche. Nel libro l'ultima parte, riservata a una vecchietta che sul punto di morte racconta, per liberarsi la coscienza, che effettivamente lei aveva un figlio serial killer che quel giorno era andato per uccidere, ma prima di arrivare ad uccidere aveva avuto un incidente stradale per cui non era mai arrivata. Punto. Ti ripasso la parola.
Sì, no. Capisco bene dove vuoi arrivare. Effettivamente, vedendo in generale queste serie televisive il cui schema poliziesco è vero, è pervasivo, per cui si estende un po' a tutti gli altri generi, la cosa che colpisce è l'assoluto, come chiamarlo, positivismo razionalista, per cui dato un delitto è scientificamente necessario che si trovi attraverso un rapporto di concatenazione, causa ed effetto, eccetera, una serie di prove che portano all'incastrare il colpevole. Ora, nella realtà, qualche dato, qualche statistica, non so se le hai, immagino proprio di sì. Quanti sono i colpevoli di reati, o meglio, quanti sono i reati, diciamo così, violenti, più o meno mortali, il cui colpevole viene poi assicurato alla giustizia attraverso quel processo che stavo descrivendo e che nella finzione cine-televisiva è praticamente implacabile?
Allora, la cosa che dico e racconto sempre, che è un dato oggettivo, ma la gente si stupisce, è che nei primi anni 90 gli omicidi volontari in Italia erano 1800 all'anno. Negli ultimi 3 o 4 anni sono 650. Allora, evidentemente non ce la raccontano giusta, perché tutti noi qui abbiamo la sensazione che non siamo passati in 15 anni da 1800 a 600, ma che siamo arrivati chissà a quanti delitti. Non è colpa, secondo me, della carta stampata, forse della moltiplicazione delle proposte dei telegiornali, che dalla mattina alla sera poi si concludono con i dibattiti televisivi, con le reti Rai e Mediaset contrapposte a dibattere più o meno la stessa cosa. Tenete conto che di casi di omicidio che poi finiscono a essere perfettamente risolti, noi siamo in linea con le principali polizie al mondo, e grosso modo vengono risolti dai 6 ai 7 casi su 10. Quindi, mediamente, 3-4 casi su 10 di omicidio non vengono risolti. Non perché esista il delitto perfetto, ma per una serie di circostanze che voi potete anche tranquillamente immaginare. Cioè, dove in una villetta di Garlasco io ho il principale indiziato che frequenta quella scena del crimine, perché lì ci va spesso e volentieri, trovare la traccia sua dentro lì, non mi dice niente di assoluto. Idem il discorso di Via Poma di Simonetta Cesaroni, trovare il reggiseno, sul reggiseno della ragazza le tracce del fidanzato, del DNA, ci direbbe qualcosa se il fidanzato avesse detto erano mesi che non la vedevo. Ma se ci dice, come ha detto, l'ho vista la sera prima, che ci facciamo di quelle tracce? Per cui direi che c'è questa cosa. Però, tornando sempre dentro e fuori, sono diminuiti di molto i delitti, da 1800-600, forse quella cosa che ancora non ci piace per nulla è il fatto che sembrano aumentati quei delitti senza apparente movente, o per un movente futile. Litigo coi vicini di casa e faccio una strage, ammesso che siano i nostri due amici, perché hanno ritrattato tutto. Allora, che cosa si fa se noi abbiamo dei delitti di cui non riusciamo a prendere, a trovare un movente di quelli belli, classici, soldi, passione, sesso, come quelli di Olive Babilonia, a cui poi torniamo? E dobbiamo avere una figura rassicurante. Fine 800 era Sherlock Holmes. Voi che cosa ci trovate? Se avete visto Il collezionista d'ossa con Denzel Washington, che ci trovate di diverso da Sherlock Holmes che analizza la cenere dei sigari e sigarette e Denzel Washington che riesce a impedire l'ultimo omicidio perché riesce a capire che nella sabbia, quella sabbia ha i gusci d'ostriche che c'è soltanto nel molo di. Allora, facciamo un bel salto da Conan Doyle, che peraltro è Sherlock Holmes, e Conan Doyle, Sherlock Holmes è derivato dalla figura del maestro di Conan Doyle, che era un medico, un certo Joseph Bell, che era un fisiologo. E quindi anche qui i metodi che ha imparato e ha poi ci ha raccontato Conan Doyle sono mutuati dalla clinica medica, la stessa modalità con cui si risolve una diagnosi, si fa una diagnosi medica, è la stessa cosa con cui si fa un'investigazione. Fate un salto, adesso non ricordo quando è Il collezionista d'ossa, deve essere anni 80.
Forse primissimi anni 90.
Fate un salto adesso e trovate Gil Grissom e che forse ci serve per il fatto che di fronte ad alcuni delitti senza apparente movente, avere la figura del tecnico, dello scienziato che mette tutte le cose a posto è molto rassicurante. Negli Stati Uniti, che anche lì sono diminuiti gli omicidi, secondo me la cosa più terribile, più efferata è questa. Loro hanno una categoria di omicidi che è al quarto posto, che si chiama drive-by shooting, che vuol dire che al quarto posto degli omicidi volontari c'è la scelta di qualche ragazzotto che la sera esce, tira giù il finestrino e mentre guida spara. E sono al quarto posto tra. E quindi tutto sommato di fronte a queste situazioni avere la figura di uno scienziato che risolve tutto è molto rassicurante. Tenete conto che poi noi abbiamo preso il modello, ci abbiamo fatto RIS, che è una serie televisiva. Io raccontavo a lui l'altro giorno che tanta è la commistione oramai tra crimine reale e mondo di celluloide che vi assicuro che il produttore di RIS è un po' insoddisfatto del risultato di ascolti della quarta serie perché forse risente dell'effetto Garlasco. Cioè quindi un produttore di serie televisive finisce a dare o attribuire in parte la colpa di un insuccesso di una serie sul fatto che il modello a cui si ispira non abbia risolto l'ultimo caso. Peraltro potrei anche dirvi, la prima volta che il mio carissimo amico Luciano Garofano è diventato famoso in televisione, mi pare che sia quando l'hanno visto scendere con una fune da Villa Altachiara per la morte della contessa Vacca Augusta. C'è dentro di tutto. Cioè la contessa, la villa, quello che scende con la corda, non sappiamo ancora se si è buttata o scivolata, ma questo è un altro discorso. Per cui probabilmente tutte queste situazioni non sono diverse, abbiamo ancora bisogno di... Proviamo a fare un salto indietro sull'argomento che abbiamo preso, che è Hollywood Babilonia. Una storia è secondo me assolutamente terribile, che è quella di un certo Fatty Arbuckle, che era un divo delle comiche americane. Secondo me l'avete visto perché era il ciccione delle comiche. E tenete conto che a quei tempi siamo negli anni d'oro, e poi lo racconterà senz'altro, cioè nel decennio che è dal 10 al 20, che è il boom di Hollywood, quello in cui ci sono più progetti, più fermento, più sogni. E questo ciccione... di origine nel 1913 è un garzone di un idraulico che va a riparare lo scarico a Max Sennett. Max Sennett è colui che si è inventato le comiche. Lo vede bello tondo e dice: ti propongo di fare qualcosa con me. E questo passa rapidamente da $2 al giorno di paga a un contratto triennale con la Paramount per $3 milioni. Stiamo parlando di $3 milioni nel 1920. E quindi pensate a che cosa, perché noi siamo un po', secondo me, abituati a pensare che il cinema sia partito con il sonoro. Evidentemente a quei tempi facevano contratti miliardari. Questo cicciottone simpaticissimo, in realtà a un certo punto deve festeggiare questo contratto con la Paramount e decide di partire da Los Angeles con la sua nuova macchina, carica un certo numero di ragazzotte, tra cui Virginia Rappe, che è un'aspirante stellina di 25 anni, va da Los Angeles a San Francisco, affitta praticamente un piano intero dell'hotel più lussuoso, tutti si ubriacano, tutti festeggiano, e a un certo punto Fetti, così veniva soprannominato da Grassone, prende Virginia, se la porta in camera, salutando tutti, ovviamente tutti, clamorosamente ubriachi. Passano pochi minuti e si sente questa ragazza che urla disperatamente, tutti cominciano a bussare alla porta finché lui apre, completamente sottosopra, coi vestiti strappati, e dice: prendetevi sta ragazza che mi viene a noia perché grida in continuazione. Raccolgono Virginia, che è in uno stato evidentemente sofferente, e la portano immediatamente in ospedale, dove muore in pochissimi minuti. La polizia interviene e un medico legale della polizia si accorge che stanno combinando un pasticcio, cioè arriva nell'ospedale dove è stata portata Virginia e scopre che qualcuno ha già rimosso. Trovano un dottorino che si sta allontanando con i genitali interni da questa ragazza. Causa ufficiale della morte: peritonite da sfondamento della vescica. Voi pensate negli anni 20 cosa possa essere l'accoppiata tra il ciccione delle comiche e questa vicenda. Salta fuori naturalmente l'ipotesi che ci sia stata una violenza, e per molto tempo quello che finisce su tutte le pagine dei giornali scandalistici è una bottiglia di champagne che poteva essere l'oggetto che aveva provocato lo sfondamento della vescica e la morte di... E tutta l'industria cinematografica hollywoodiana si mette in pista per bloccare l'indagine. Arrivano telefonate al procuratore di Boston, che ahimè per loro è uno integerimo, e più gli dicono vedi di mettere a posto la cosa, lui più si incavola. E dopo però 2 o 3 gradi di giudizio, Fetti viene completamente prosciolto sulla base della testimonianza di una quarantina di persone che erano presenti alla festa, tutte ubriache. Quello che succede è che naturalmente parte per tutti gli Stati Uniti una campagna di linciaggio, per cui il contratto di 3 milioni viene stracciato, tutte le pellicole che ci sono in giro vengono ritirate e lui non lavorerà mai più. Tra quel tipo di delitto, qualcuno ha anche ipotizzato che pesando lui 150 kg non abbia fatto nient'altro che decidere di saltare sopra la povera ragazzotta, che magari evidentemente per il peso può avere lo stesso tipo, avrebbe avuto lo stesso tipo di danno. Sta di fatto che poi gli aneddoti dicono che lui si sia messo a bere disperatamente e una decina d'anni dopo, mentre guidava in stato di ebbrezza, sia stato fermato da un poliziotto. Lui aveva a fianco a sé una bottiglia di champagne, abbia preso questa bottiglia, l'abbia messa fuori dalla finestrino, l'abbia fatta cadere dicendo: così volano via le prove. Frase suggestiva, ma puntini puntini. Questa cosa, vi faccio soltanto un salto e un paragone, poi lascio la parola al mio caro amico, c'è un salto logico con un'altra vicenda che ha visto un protagonista del cinema prosciolto e fregato, che è O.J. Simpson. O.J. Simpson è stato uno dei più grandi giocatori di football americano e poi è diventato un attore famoso nella serie della pallottola spuntata. Un bel giorno, lui, che comunque era separato da una bellissima moglie, decide di aggredire, per cui ci sono telefonate fatte al 911, che sono poi il nostro 113, in cui la donna telefona dicendo: c'è mio marito, mio ex marito, che sta spaccando la porta, cosa faccio? Quando la polizia arriva, la donna è morta, sgozzata, e poco lontano, qualche decina di metri, c'è l'amico, non l'amante, l'amico di questa donna, ha ucciso anche lei, lui ha coltellato. La storia di O.J. Simpson si lega poi a Hollywood per due fatti, o tre. O.J. Simpson riesce a cavarsela perché prende un avvocato famoso, che aveva curato prima le cause che aveva già in fondo ai tempi delle rivolte contro il Vietnam, poi aveva curato il divorzio di Mia Farrow e Woody Allen, e poi aveva seguito un altro caso famosissimo che è diventato un film da premio Oscar, che è il mistero von Bulow. Era diventato il legale di... E naturalmente questo avvocato fa un'operazione che è geniale, però vi dice quanto però noi in Italia spesso siamo molto meglio e molto meno ingenui. L'operazione geniale è questa. Tenete conto che O.J. Simpson viene incastrato sul delitto perché praticamente le prove sono guanto insanguinato di O.J. Simpson sulla scena, guanto insanguinato in casa sua. Scarpa insanguinata sulla scena, scarpa insanguinata a casa sua. Cioè, francamente, non è che ci volesse più di tanto. Ma l'avvocato, a un certo punto, era passato poco tempo, non so se qualche mese, da quei fatti di un certo Rodney King, che era quel nero picchiato a sangue dalla polizia di Los Angeles, che aveva innescato tutta una rivolta. Il nostro amico, che si chiama Alan Dershowitz, che è tuttora è uno dei più grandi avvocati americani, pensa che forse buttarla sul fatto razziale sia la cosa più bella del mondo. E allora prende il poliziotto che ha trovato le prove e dice: io mo non posso distruggere le prove, distruggo la credibilità del testimone. E quando sale questo investigatore comincia a dire: ma tu non è che per caso hai messo di tutte queste prove contro il nostro amico Jay Simpson perché è nero e tu sei bianco? E questo naturalmente dice: per carità del Signore, io difendo, cioè io sono un uomo dello Stato. Va avanti Dershowitz e comincia a dirgli: se non ha mai avuto nessun pregiudizio, lui nega; se non ha mai pronunciato nulla di offensivo contro una persona di colore, e lui nega. E alla fine Dershowitz, l'avvocato, tira fuori la registrazione di una TV, di una radio privata, in cui l'investigatore diceva: sporchi negri, li ammazzerei tutti. Fine. Perché voi sapete che negli Stati Uniti, se una persona mente sotto giuramento, allora se mento qui, cioè vi siete mai chiesti se il nostro ex presidente della Repubblica avesse combinato qualcosa come l'ha combinata Clinton con la Monica Lewinsky, cosa avremmo fatto? I complimenti. Lì è bastata invece che buon Clinton dicesse: io ho mai fatto nulla, e allora a questo punto, per analogia, se menti su questa cosa sei inattendibile. Se l'investigatore dice: io non ho mai detto sporco negro, e dice sporco negro, allora a questo punto non mi fido più neanche di te, se le prove non ce le hai piazzate tu. Il finale della storia di O.J. Simpson è prosciolto e in sede civile condannato a risarcire più di quello che avesse, per cui è stato massacrato in sede civile. C'è questa regola, se la saprete, negli Stati Uniti, per cui non si può essere riprocessati per lo stesso delitto. E le cose più recenti parlano di un O.J. Simpson sul lastrico che è finito a rubare in un albergo, lui ha detto che andava a riprendersi qualcuno dei suoi trofei che aveva venduto per discorsi affettivi. Per cui tenete conto di come poi queste vicende abbiano e si riprendano. Ecco, io tiro un po' il paragone, ma guardate che tra quello che è successo tra il divo del grassone delle comiche e la poveretta di turno non è molto lontano da quello che è successo a Perugia tra Meredith, eccetera, eccetera. E voi non avete idea, avete visto quello che c'è, i dibattiti televisivi tra Rudy Ghedè, Meredith, Amanda e compagnia. Io ho visto arrivare quattro troupe che hanno fatto quattro speciali, NBC, CBS, BBC. Cioè sono arrivate, io ero lì a Roma, per cui si sono portati i profile, per cui su questa vicenda, che non ha nulla di diverso da quella di Olivo Babilonia, poi si scatena evidentemente. Ecco, l'unica cosa che vi dico delle truppe americane e inglesi: erano stupite dalla facilità con cui possono avere i fascicoli, le informazioni, però tutto sommato non penso che abbiamo niente comunque da imparare da loro.